Ci spostiamo ora in America del Sud, nell'estremo sud del Cile, in particolare nella Terra del Fuoco. Lì le fredde acque dell'oceano sono ancora ricche di salmoni e diversi imprenditori norvegesi che hanno accompagnato recentemente i reali di Norvegia in un loro viaggio proprio in quelle terre, starebbero valutando di impiantare da queste parti degli allevamenti di salmone, il che non piace ai pochissimi discendenti rimasti dell'etnia Yamana che temono l'inquinamento delle acque che fa seguito a questo tipo di allevamenti, l'impoverimento dei loro mezzi di sussistenza e della fragile biosfera in cui vivono da oltre 10.000 anni. La storia di questo popolo è affascinante e triste al tempo stesso. Triste perché gli Yamana sono ormai quasi estinti, la loro è una storia che riassume mirabilmente i disastri e le violenze dirette e indirette del colonialismo europeo che qui, come altrove, ha spazzato via interi popoli.
Penso che la storia degli Yamana sia realmente una vicenda del nostro tempo. Se c'è qualcosa che questa vicenda può insegnarci oggi, è che forse dobbiamo provare a capire e a accettare la gente per quello che è.
E quindi ripartiamo da questo suono. Il suono che sentivamo è tratto da un documentario, il documentario Yamana Nomadi del Fuoco del 2007, che racconta la parabola e l'attualità di ciò che rimane di questa antichissima cultura basata su uno straordinario adattamento a condizioni ambientali estreme. Tullio Bernabei è l'autore del documentario, che tra l'altro si può vedere su YouTube cercando Yamana Nomadi del Fuoco. Tullio Bernabei che è con noi. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Autore e regista di circa 50 documentari, reportage televisivi a cominciare dal 1988, specializzato nel filone geografico esplorativo nel 2007. Lei raccontava in questi 52 minuti il disastro dell'incontro con l'uomo bianco e il declino inesorabile appunto di questo antico popolo. Partirei un po' dalla storia. Come avvengono i primi contatti con gli Yamana da parte degli europei e quali le conseguenze?
Dunque, gli Yamana, io premetto che mi sono avvicinato a questa storia grazie all'antropologo, archeologo Ernesto Piana, che è anche il protagonista scientifico del documentario. Grazie a lui che ho capito e ho approfondito questa epopea sicuramente triste ed emblematica, viste le notizie odierne dei salmoni. Che sembra proprio che la storia si ripeta a cicli. Dunque, in realtà gli Yamana non hanno avuto dei contatti diretti con gli europei se non in uno stato già avanzato di degrado dal punto di vista alimentare. Comunque ci fu Charles Darwin direttamente che a bordo del brigantino Beagle percorse quelle terre, il canale appunto, e ebbe i primi contatti con questa popolazione di indios nomadi, nudi, che giravano di spiaggia a spiaggia a bordo di canoe, dove tenevano un fuoco sempre acceso, che era costituito dalla sopravvivenza, evidentemente, da cui il nome di Nomadi del Fuoco.
Ecco, lei ha avuto modo di vivere a stretto contatto con ciò che rimane di questa cultura. Quali sono i pregiudizi più lontani dal vero che i primi europei si fecero nei loro confronti? Possiamo ricordare ad esempio che lo stesso Darwin venne a contatto con gli Yamana e ne parlò come di esseri selvaggi, inferiori, forse neanche appartenenti al genere umano.
Sì, quasi li definì l'anello mancante per collegarci alle scimmie, quindi un pregiudizio molto 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 duro, uno dei pochi fallimenti dal punto di vista della valutazione di Darwin, che poi questo popolo si portò appresso incamminandosi verso l'estinzione non per le malattie direttamente come in altri casi, ma per la mancanza di alimento dovuto proprio a una politica di espansione di caccia europea che possiamo approfondire. Però ecco, dal punto di vista del pregiudizio è interessante notare come questo popolo invece era lì stanziale, per quanto nomadi, in quella zona da circa 6.000 anni, quindi una delle culture più stabili, forse la più stabile nella storia dell'uomo. Certo, non costruivano piramidi, non avevano i mezzi e la necessità, però erano lì, avevano un sistema religioso, avevano un vocabolario con più parole dell'inglese, eppure furono definiti quasi scimmie.
Eh sì, infatti, come dicevamo, una vicenda triste che al contempo è affascinante per lei, che ha avuto anche modo di avvicinare questa cultura per un certo periodo di tempo. Che cosa rimane oggi della loro eredità e poi che cosa ha lasciato a lei personalmente l'incontro con i discendenti?
Io ho potuto conoscere soltanto due sorelle che vivono nella parte cilena dello stretto di Magellano, Puerto Natales, che sono considerate le ultime discendenti di sangue. Comunque, insomma, sono poche unità di Yamana veri. L'impressione è stata, come spesso capita, di trovarsi di fronte appunto a dei testimoni di una storia oscura, triste, che lascia un po' di sgomento. Io sono rimasto emozionato da quell'incontro, anche se poi queste persone ormai ovviamente vestono all'occidentale, usano i nostri strumenti, però si capiva, non so se posso paragonare agli indiani d'America, comunque delle storie, questa è molto più piccola, però indubbiamente c'è stato uno scontro in cui i deboli hanno perso, come spesso accade. In questo caso la cosa che più mi ha colpito è che loro entrarono in crisi alimentare, quindi malattie legate non alla trasmissione ma proprio alla mancanza delle sostanze, delle vitamine, delle proteine, perché la Londra vittoriana di quei tempi, parliamo di circa metà 800, iniziò la caccia spietata al leone marino. Il leone marino lo venivano a cacciare nelle isole al largo del Canale del Beagle, in Terra del Fuoco, e andavano con le navi direttamente sui piccoli isolotti dove c'erano le narsiri, cioè i piccoli, e lì ne facevano mambassa senza nessun problema. Questo tagliò l'alimentazione dei leoni marini adulti che invece nuotavano nel Canale del Beagle. Quindi a un certo punto, in qualche anno, questi Yamana non videro più il leone marino, che era la loro principale preda. E quindi iniziarono a morire di fame e di malattie per quello, per illuminare i lampioni con l'olio del leone marino, i lampioni di Londra, pensi un po'.
E come diceva lei, la storia quasi si ripete. Intanto quello che sappiamo è che i reali di Norvegia non si sono sbilanciati in merito all'appello degli indigeni a non costruire allevamenti intensivi di salmoni nelle loro acque, che ancora li metterebbe in difficoltà dal punto di vista alimentare. Tullio Bernabè, io ricordo, l'abbiamo invitata oggi perché ha realizzato un documentario una decina di anni fa intitolato Yamana, nomadi del fuoco, e ci ha aiutato a mettere a fuoco, appunto, mi scusi per la ripetizione, questa etnia, questa popolazione ora minacciata ancora una volta. La ringrazio, le auguro una buona serata, alla prossima.
Anche a lei, a presto, arrivederci.